casa conclusiva dell'epoca, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Può succedere a tutti. Nessuna tentazione, la buona notizia vi ha colti, che non sia stata umana, però Dio è fedele. Ecco la soluzione, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché possiate sopportare. La via è il nostro Signore. Sono arrivati a Cades, il Signore aveva preparato un buon paese. I 12 spie sono entrati nel buon paese, hanno visto la stessa cosa, ma 10 hanno detto è un paese terribile che divora gli abitanti, e 2 hanno dichiarato è un buon paese, ci serviranno da pascolo. Caleb ha detto saliamo, prendiamo il paese e saremo vincitori. Questo è lo spirito che deve abitarci. Caleb e Giosuè erano animati con un altro spirito e hanno seguito pienamente la via del Signore. Questa settimana ci saranno molti giganti che vi aspettano. Andate al lavoro con questo atteggiamento, prendiamo il buon paese e saremo vincitori. E scopriremo un buon paese, non come l'avremmo immaginato, ma ogni difficoltà è un'occasione per guadagnare il Signore. Paolo aveva questo atteggiamento di guadagnare il Signore in ogni situazione, ha imparato ad essere contento nello stato in cui si trovava, perché tutto sapeva era per il suo bene. Questa esperienza è molto importante, dicevo, prendere il buon paese per fede, non per vista, per visione, ma per fede. Se non abbiamo la fede è disobbedienza e anche ribellione, e la ribellione è contagiosa. Ecco perché i dieci spie hanno influenzato il popolo. Dobbiamo essere degli elementi contagiosi, ma positivamente. Se arbitro il Signore, contaminerai degli altri positivamente, e altri diranno quello che lui ha, lo voglio avere anch'io. Questo è disponibile per ognuno. Gloria al Signore. Purtroppo non sono entrati nel buon paese, è un dramma. Hanno girato in tondo un anno, 2 anni, 10 anni, 15, 20, 40 anni. Molti, un certo numero di noi non sono a 2 anni di vita cristiana, ma cosa abbiamo fatto? Possa il Signore parlarci e ognuno abbia questa determinazione. Signore, non voglio girare in tondo, ma voglio entrare. Il Signore ha una via per i giovani e i meno giovani. La vecchia generazione, la prima generazione morta nel deserto. Spero che nessuno di voi sia in questo caso, che sono qui da tanto tempo, ma al contrario, che saremo come Caleb, che ha 80 anni, diceva: datemi un territorio con 2 giganti, perché lui aveva imparato a guadagnare il Signore in ogni situazione. Cani aveva 85 anni. Pensa a una sorella che ha circa 85 anni, l'ho avuto al telefono prima del fine settimana. Piangeva il fatto di non poter venire, aveva pregato, aveva sperato, si era rallegrato. L'unico posto in cui avrebbe voluto essere era qui, ma era veramente dispiaciuta. Ma devo obbedire ai medici, non posso venire, ma vorrei essere a Gerusalemme, vorrei essere a Sion. E suo marito mi ha detto che vi saluta. Questo è lo spirito che deve animarci. Il Signore ha bisogno di giovani, ma ha bisogno anche di fratelli più anziani con lo stesso spirito, lo spirito di Caleb, che dice: datemi dei giganti all'85 anni. Perché Caleb aveva imparato che non era tramite la sua forza, ma tramite il Signore. Nessuno di noi è forte, ma se poniamo la nostra forza nel Signore, allora il Signore può portarci più in là. La giovane generazione avanzata. Prima di partire, Maria è morta. È stata sepolta a Cades e a Ronne, alla montagna di Or. Hanno continuato la via con la giovane generazione. Per questo abbiamo la gioia di vedere dei giovani che si alzano per continuare e raggiungere la meta, come abbiamo visto ieri sera, che i giovani non sono che siano meglio dei più vecchi, hanno la stessa natura. E qui si sono impazientiti perché non andava abbastanza in fretta. E hanno avuto lo stesso pensiero di ritornare in Egitto. Hanno perso l'apprezzamento per la manna. Anche la loro anima non amava più la manna. E il Signore deve rinnovare in noi un apprezzamento per la manna. È triste se amiamo più altre cose che il Signore. Questo mostra che la nostra condizione non è normale, che siamo malati. E hanno mormorato contro Mosè. È il nostro Dio d'amore, che è un Dio giusto, ha mandato i serpenti e sono stati morsi dai serpenti. E di nuovo Mosè ha gridato a Dio e lui ha mostrato loro un serpente di rame posto su un'asta, e in Giovanni 3 vediamo che questo serpente di rame è un'immagine del nostro Signore, che lui non era un serpente, certamente, era santo, ma ha rivestito la forma di un uomo, che l'uomo è stato contaminato dal serpente, è il veleno del serpente. Ecco perché il destino dell'uomo è la morte. Se non abbiamo un Salvatore, in Giovanni 3 sta scritto che allo stesso modo in cui il serpente fu innalzato, bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce. E allo stesso modo che il popolo era guarito guardando questo serpente di rame, così noi in Giovanni 3,16, che sta scritto che se credi nel Signor Gesù non morirai. Loro sono morti nel deserto, ma quelli che guardavano il serpente di rame restavano in vita. Tu sei destinato alla morte, ma se guardi Gesù non perirai, avrai la vita eterna. Lode al Signore. Questa è la buona notizia che dobbiamo annunciare. Vi è una soluzione qui. Quando il Signore ci mostra la nostra condizione, non guardare a te stesso, ma alza gli occhi verso il Signore. Guardiamo a Lui. La salvezza non è nel Signore, non in noi stessi. Abbiamo bisogno non solo dell'agnello all'inizio della vita cristiana, ma ne abbiamo bisogno ogni giorno per andare fino alla fine, e soprattutto di alzare gli occhi verso Cristo, che è colui che inizia e porta a compimento la nostra fede. Ieri abbiamo visto che la serpente è il simbolo della farmacia, perché lui, come serpente di rame, il vero medico, lui ci guarisce. C'è una soluzione per ognuno di noi. Non è solo un ammonimento quello che sentiamo, è un ammonimento d'amore, ma anche una soluzione meravigliosa. La soluzione è la stessa per tutti, è il nostro caro Signore, è il nostro serpente di rame. Allora, così possiamo avanzare. Ci sono molti altri particolari. Rileggete la parola, che possa la parola istruirci, ma in fin dei conti. Ci sono trovati di fronte a Gerico, prima di entrare nel buon paese, Dio ha dato di nuovo una parola a Mosè. E Mosè ha detto al popolo: quando entrerete, non farete come lo fate qui, dove un uomo fa quello che gli pare bene, ma lo cercherete al luogo che lui ha scelto. Qui c'è un principio così cruciale, è che Dio aveva scelto un luogo, Gerusalemme, dove doveva costruire la sua casa. Oggi non è normale. Quando ricevi il Signore, ti si dice: vai nella chiesa che ti piace, scegline una biblica, ma quella che preferisci. Mosè non ha detto: andate dove vorrete, andrete al luogo che l'Eterno ha scelto. E questo è Gerusalemme, il luogo che Dio scelse. È un simbolo, certamente, ma questo ci mostra un principio secondo il quale dobbiamo riunirci. Se tra i primi cristiani a Gerusalemme doveva andare alla chiesa a Gerusalemme, se vivevi a Antiochia non potevi dire: vado da quel, in quel gruppo. Se eri ad Antiochia dovevi andare alla chiesa ad Antiochia. Se eri a Corinto ti riunivi con la chiesa a Corinto. Non potevi dire più: io preferisco Paolo, vado nel gruppo di Paolo. Quando questo tipo di pensiero è nato, Paolo ha detto: cosa senti? Non posso parlarvi come a gente spirituale, ma come a persone carnali. Non ha detto: è uguale finché Paolo o Apollo, a me c'è la Bibbia, va bene. No, ha detto: è la carne. Cristo forse è diviso? No, Cristo non lo è. Se conosciamo Cristo come agnello, se conosciamo Cristo come il serpente di rame, allora possiamo essere uniti. Ma se non lo conosciamo come serpente di rame, non saremo uno. Il nostro segreto non è che siamo due amici. Ho conosciuto degli amici e poi si separano. Quello che ci mantiene assieme non è un'amicizia naturale, una fedeltà naturale. Ciò che ci mantiene assieme è Cristo, la nostra pace. Cristo, il serpente di rame, perché guardo a lui e vedo il tesoro. Signore ti dice tocca a te, fai il primo passo. E lì sperimentiamo in modo meraviglioso che il Signore è presente. È un'esperienza semplice che abbiamo bisogno durante tutta la nostra vita. Non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede. E questo cammino per fede è il vero riposo. Un'esperienza meravigliosa di potersi confidare nel Signore e di camminare in Lui a passo, Lui è fedele, tu fai il primo passo e Lui apre. Sono entrati nel buon paese, sono entrati nel riposo. Il Signore ci incoraggia ad entrare nel suo riposo. Qui ha un fascicoletto, un messaggio che è stato dato su entrare nel riposo e collaborare con il Signore. Il Signore non vuole mettere su di noi un peso enorme. In che modo possiamo collaborare con il Signore? Entrando nel suo riposo. L'uomo non è stato creato il primo giorno, né il secondo, né il terzo. Perché? Perché se fosse stato creato il terzo giorno, l'uomo avrebbe potuto dare il suo punto di vista su molte cose, quindi non l'ha creato né il quarto né il quinto. Ricordatevi l'esempio di Pietro. Quando il Signore ha detto vado alla croce, Pietro gli dice no, non deve succederti. Le nostre idee non sono le buone idee. Per questo il Signore ha detto via da me, Satana. Ha dimenticato questa lezione, i suoi pensieri sono pensieri. Quindi Dio non ha creato l'uomo nemmeno all'inizio del sesto giorno, ma alla fine, quando tutto era pronto, lì ha creato l'uomo. E poi lo mette, lo fa dormire, perché altrimenti non può tenere Eva. Adamo avrebbe detto, dovrebbe essere così o cosa? No, tu dormi. E allora Eva è prodotta. E poi quando è stata creata, il primo giorno, cioè il settimo, gli ha detto riposatevi. Come può essere edificata la chiesa a mesa, col mar, ovunque, nel riposo? Questo non significa che non dobbiamo essere pigri, dobbiamo essere zelanti, dice Romani 12, ma nel riposo. I figli di Sadoc non devono servire il Signore, ma senza sudare, se sudiamo, è la nostra opera. È meraviglioso. Fratelli e sorelle, possa il Signore guidarci in questa esperienza di impegnarci per entrare nel suo riposo. In Matteo 11 sta scritto, quindi voi tutti che siete stanchi, venite verso di me e vi darò il riposo, il mio giogo è dolce. C'è un giogo, ma è dolce, il suo peso è leggero. Posso dirvi, fratelli e sorelle, il suo giogo è leggero, magnifico, il suo peso è leggero. Possa il Signore darci, metterci nel cuore la volontà di entrare nel suo riposo. Se entriamo nel suo riposo, entriamo nella pace. Meraviglioso. Avremo la pace. E il Signore sarà il Re. Non possiamo fermarci subito, ci sono ancora alcuni minuti. Se prendete il foglio, pensate che si fermi al punto 8. Prendete la cartina, entriamo a Gerusalemme, Sion. Meraviglioso. Così
sarebbe dovuto stare così. È quello che il Signore voleva, che entrassimo a Gerusalemme e andassimo a Sion. E Salomone aveva iniziato bene, aveva costruito il Tempio, ma se guardiamo la fine, il suo cuore è stato distolto non solo dalle donne, ma dagli idoli delle sue mogli. La corruzione è entrata nel mezzo al popolo di Dio, e nel suo amore Dio ha avvertito, ha ammonito il popolo, ma il popolo non ha ascoltato. Dio ha mandato altri profeti. In fin dei conti non c'erano altre soluzioni che di andare a prendere qui in Iraq, a Babilonia, Mesopotamia, Nabucodonosor, che è venuto fino a Gerusalemme e che ha preso un primo gruppo di prigionieri, nei quali si trovava Daniele, e li ha portati fino a Babilonia. Poi un secondo gruppo dove si trovava Ezechiele. E poi il popolo era sempre ancora duro. Il Signore ha permesso a Nabucodonosor di distruggere il Tempio, mentre il Tempio rappresentava il desiderio del Signore di avere la sua casa, il suo regno. Ma in Ezechiele si può prendere in giro Dio. Sembra che tutto sia finito, che non ci sia più speranza, ma Dio non abbandona mai il suo piano. E ha annunciato tramite Geremia che 70 anni dopo la prima prigionia avrebbe riportato il suo popolo. Il suo popolo è un Dio, il nostro Dio è un Dio di restauro. Possa il Signore aprire i nostri occhi e mostrarci che Dio vuole che restaurare. 70 anni dopo, Dio ha risvegliato lo spirito del popolo e ha detto: chi fa parte del mio popolo salga a Gerusalemme e ricostruisca la casa. Era nell'Antico Testamento, ma dopo, alla fine di Apocalisse, ritroviamo Babilonia. In Apocalisse 18 sta scritto: uscite in mezzo a lei mio popolo. Babilonia corrisponde a Babele. E Babele che cos'è? Babele significa confusione. Confusione delle lingue, la divisione. È la prigionia. Questo principio è chiaro nella parola. Babele, ognuno parla la propria lingua, mentre il popolo cristiano dovrebbe parlare la stessa lingua. E ci sarebbe allora il regno di Dio sulla terra. Ci sono così tante lingue, ma il nostro Dio è un Dio di restauro. Sono ritornati con gioia e hanno incominciato a ricostruire. E mentre ricostruivano, la gente è venuta. Noi vogliamo costruire. Meraviglioso. Ma bisogna verificare che è veramente il caso. Quando parliamo della Chiesa sentiamo questi propositi e facciamo anche noi questo. Se è vero, ciò ci rallegra, perché siamo qui per Cristo la pace, Cristo il nostro Re. E dopo un po' mostrano però il loro vero viso, e quelli che volevano collaborare sono diventati nemici e hanno imposto al popolo di fermare la costruzione. Cosa ha fatto il popolo? E quando si erano spaventati, cosa ha fatto il popolo? Hanno avuto paura e non sono entrati. una grande arma del nemico è la paura. Hanno visto il nemico mentre il Signore li aveva chiamati per ricostruire la casa e hanno per 10, 15, 14 anni, credi? Dio abbandonerà il piano? Dio ha mandato Ageo e Dio oggi cerca Ageo che sia fedele e che legga la parola del Signore. Leggiamo Ageo per finire, alla fine dell'Antico Testamento. Ageo 1. Tornando indietro, da Malachia, Zaccaria, Ageo 1:2, così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Il popolo è ritornato per costruire la casa, ma sono scoraggiati e dicono: il tempo non è ancora giunto in cui si deve ricostruire, ma hanno il tempo per le loro case. Versetto 4. Vi sembra questo il momento di abitare le vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Versetto 8. Salite sulla regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Salite sulla regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato. Il popolo diceva: il tempo non è giunto. Molti dicono che non è il momento. Ciò che dite sulla Chiesa è magnifico. Una città per una chiesa per città, ma non è possibile. Non è solo possibile, ma è la volontà di Dio. La volontà di Dio, del Signore, è che lo conosciamo Lui, non solo come agnello, ma come serpente di rame, come buon paese, come re. Se Lui è il re, allora avremo veramente la pace. Allora avremo veramente la gloria. Lode al Signore. Io ne avrò la gioia. Questo mostra che Gerusalemme è per la gioia del Signore. Lui si compiace. 2:4. Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore. Sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. E il Signore si compiace in questo. E il suo desiderio oggi vuole restaurare una testimonianza a Gerusalemme, una testimonianza a Sion. Non è una maggioranza che è tornata per ricostruire, ma siccome il Signore ci ha creati con una volontà libera, non tutti sceglieranno di essere per Gerusalemme, di essere per Sion. E Dio, come ci è stato ricordato da una sorella, la giovane sorella, Dio non mendicherà per la sua casa, non reclamerà una casa. Lui aspetta, come Davide, che ci siano persone che seguano il suo cuore. Se il Signore ha aperto i nostri occhi un po' di più questo fine settimana, allora saremo contenti di rinnovare la nostra consacrazione, come abbiamo cantato ieri sera nel Salmo 132, in cui Davide ha fatto questo voto. Nessuno lo ha costretto, ma ha fatto questo voto nel suo cuore di non avere riposo. Questo significa che ha messo la Chiesa, la casa del Signore, al primo posto. Tu devi scegliere. Se hai visto le compassioni di Dio nel tuo cuore, ti darai, ti consacrerai, non solo a te, ma per la tua casa. Signore, ho bisogno di te come il mio serpente di rame, ma mi consacro a te, affinché tu abbia il tuo regno. E se leggiamo la fine del Salmo 132, allora lui dice sì. Lui ha preso, da prima è Davide che fa un voto, poi alla fine del Salmo è Dio che benedice, che manda la benedizione, perché il suo scopo è di stabilire il suo regno sulla terra, ma non può farlo che se noi volontariamente decidiamo di venire a Lui per essere guariti e per prenderlo come re, e anche se siamo solo in pochi, dobbiamo avere questa coscienza. Sono qui, Signore, per il tuo scopo. Tra i 12 non era la maggioranza che ha avuto ragione, la maggioranza era nell'errore. 10 sono i 2 che hanno pienamente seguito la mia via. Vuoi piacere al popolo? Vuoi compiacere alla maggioranza o a Dio? Tramite la sua misericordia vogliamo compiacere a Lui. Se siamo fedeli a questa visione, e finisco con questo, in Atti 26, è possibile che gente ci dica, come Agrippa ha detto a Paolo, Atti 26, versetto 24, voi ne parlerete ad altri credenti e direte: straordinario, abbiamo rivisto tutta la storia dei figli di Israele, ha visto che il loro Dio vuole salvarci dall'Egitto, che vuole essere il nostro pane di vita, la nostra acqua di vita, abbiamo visto che abbiamo una natura peccaminosa, ma Lui è il serpente di rame, possiamo entrare nel suo riposo e vuole costruire Gerusalemme, la sua casa, il suo regno a Sion. Non è meraviglioso, straordinario? Non abbiamo bisogno di rimanere nelle denominazioni. Possiamo obbedirgli e andare al posto che Lui ha scelto. E cosa vi risponderanno? Versetto 24 di Atti 26. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Spero che potete rispondere. Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno. Ho veramente questo sentimento, non siamo fuori di senno, non stiamo vaneggiando, ma sono parole di buon senso. E Paolo ha detto questa testimonianza al versetto 19. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disobbediente alla visione celeste. Tramite la sua misericordia, Lui ci ha mostrato questa visione celeste. Ora tocca a noi, se siamo contenti, di dire: Signore, tramite la tua compassione rinnoviamo la nostra consacrazione per entrare nel tuo riposo. Questo fascicolo è gratuito come il riposo gratuito. E Signore non ci chiama qualcosa di insormontabile, ma ci chiama ad entrare nel suo riposo tramite la fede e la lode, non con la forza, ma con la lode. In che modo il Signore avanzerà? Lodandolo, come in Secondo Cronache 20, cantando con tutto il nostro cuore: Signore, sono contento di consacrarmi a te.